Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo. Oggi sono orfano di Costantino che, insomma, per qualche problemino personale non potrà essere con noi oggi, ma lo saluto e, insomma, spero che possa tornare presto da noi. Detto questo, oggi continuiamo nella nostra serie sulla storia del Medioevo islamico. Ci siamo lasciati nell'ultima volta con il califfato Umayyade. Abbiamo visto, dopo, insomma, la nascita dell'Islam e la sua espansione fino, insomma, ben oltre i confini dell'Arabia, siamo arrivati al califfato Umayyade. Il califfato Umayyade che, dopo alcuni anni, diciamo, di potenza e di dominio, è entrato in crisi per un fatto molto molto importante, che è quello delle diseguaglianze, delle differenze che iniziavano ad esserci tra arabi, musulmani e musulmani di altre zone geografiche, lasciando quindi il posto, dopo una guerra civile, agli Abbasidi. Gli Abbasidi che saranno il centro un po' di questa puntata, nella quale parleremo di Baghdad e soprattutto del fiorire culturale che c'è stato in questa importante città fino, grosso modo, al X secolo e anche un pochino oltre. Dunque, questa incredibile forza politica e religiosa che è l'Islam, che in un centinaio di anni è arrivata a conquistare luoghi lontanissimi dalla penisola araba, si è contaminata ad un certo punto con le culture del vicino Oriente, che hanno contribuito a formare una nuova classe dirigente, politica, ma soprattutto culturale, di lingua araba, che è appunto proprio quello di cui vi voglio parlare oggi e che troverà quello che possiamo definire tranquillamente il suo massimo splendore proprio sotto gli Abbasidi. Dunque, il primo califfo si chiama Abu al-Abbas al-Saffa, e abbiamo parlato nella scorsa puntata del modo rocambolesco in cui è salito al potere, sfruttando quella divisione politica appunto tra gli arabi con una visione un pochino più ortodossa dello Stato e della fede, e invece tutti quei musulmani che sì, si erano convertiti ma non appartenevano più agli arabi propriamente detti, cioè non venivano proprio dalla penisola araba. Durante il califfato degli Abbasidi prende piede un fenomeno importantissimo per il mondo arabo che causerà dei grandi contrasti tra sciiti e sunniti, con i primi che sostenevano che il califfo dovesse avere l'autorità religiosa e politica, ovviamente tenendola per sé, mentre con i secondi che sì, il califfo ha sicuramente un'autorità religiosa importante, ma il potere militare, politico e amministrativo di alcuni territori può essere delegato a delle figure terze, come ad esempio i visir. Ovviamente semplifico molto, la questione è molto più complessa, la potrete approfondire molto in alcune delle fonti che vi lascerò poi in descrizione. Questa cosa, che può sembrare di poco conto, sarà centrale nei conflitti che avverranno negli anni successivi, anche perché saranno proprio gli Abbasidi ad esaltare questa decentralizzazione del potere, con un califfo potente ma con dei visir altrettanto potenti e autonomi che controllavano ampie regioni del potere. Dopo Abbas si succedono altri califfi nel dominio abbaside. C'è anche una guerra civile nel 794, sempre per motivi di successione, alla quale arrivo dopo, guerra dalla quale emerge un califfo importantissimo di cui voglio parlare oggi, che si chiama Al-Ma'mun. Non vi parlerò solo di lui, in realtà vi parlerò anche di Al-Rashid, ma prima di arrivare ad Al-Ma'mun conviene soffermarsi su un evento importante avvenuto nel 762, quindi 30 anni prima, per mano del fratellastro di Abbas, anche lui califfo, cioè Al-Mansur. In quell'anno, infatti, abbiamo la fondazione di una città cruciale per tutto quello che ci dobbiamo dire oggi, cioè Baghdad. Dove viene fondata Baghdad? Baghdad viene fondata lungo il fiume Tigri, a un centinaio di chilometri dalle rovine di un'altra grande città del passato, famosissima, cioè Babilonia, con l'intento di farne una nuova capitale del califfato. Quindi da un giorno all'altro, diciamo, Al-Mansur si mette in testa che il califfato ha bisogno di una nuova capitale. E dove farla sorgere se non tra il Tigri e l'Eufrate. Cosa aveva questo posto di così particolare e perché Al-Mansur ha scelto proprio lì, proprio questo luogo? Beh, indubbiamente, insomma, Al-Mansur andò a chiamare alcuni tra i più importanti astrologi, tra i quali Naubat Akhwazi, che è un altro importante astrologo del tempo, per interrogarli su quale potesse essere il luogo più sacro, mettiamola così, il luogo migliore, il tempo migliore soprattutto. Ma in realtà c'è un motivo anche molto più pragmatico, cioè l'area attorno al Tigri e all'Eufrate era un vero e proprio crocevia di scambi e commerci tra l'Oceano Indiano, il Mediterraneo, Costantinopoli, l'Asia e l'Africa. Era un po' in mezzo a un luogo fortunato dal quale passavano spezie, perle, seta, schiavi, avorio, oro e chi più ne ha più ne metta, insomma merci di ogni tipo, e quindi è evidente come insediare lì la nuova capitale portasse un tornaconto non indifferente, perché poteva consentire di controllare questo tipo di commerci. Al-Mansur impiegò 100.000 lavoratori dalla Siria e dall'Iraq che, sotto la supervisione dell'esercito, si misero subito al lavoro per costruire Baghdad, seguendo una planimetria piuttosto curiosa dalle origini abbastanza incerte, cioè circolare e concentrica, per quella che si sarebbe chiamata Madinat al-Salam, cioè la città della pace. Al-Tabari, che è uno storico arabo, che insomma possiamo dire che è un po' il punto di riferimento di questo periodo, nel 29esimo volume della sua grande opera Tariq al-Rusul wa al-Muluk, cioè la storia dei profeti e dei re, ci racconta un aneddoto sulla visita del califfo al-Mansur sul luogo dove emergerà Baghdad. Ve ne leggo un piccolo estratto. Si alzò in piedi, ovviamente parliamo del califfo, e tutto quello che vedeva gli dava soddisfazione. Allora disse: «È questo il luogo su cui edificherò. Le merci possono giungere qui attraverso l'Eufrate, il Tigri e una rete di canali. Solamente un luogo come questo sostenterà l'esercito e le masse del popolo». Così posò di sua mano il primo mattone dicendo: «Costruite e che Dio vi benedica». Ovviamente no, costruite voi, io arrivo, me ne dico, poi continuate voi a costruire. Comunque il luogo oggettivamente fu un luogo molto florido e sicuramente strategicamente azzeccato, perché Baghdad crebbe ad una velocità enorme, diventando una delle più grandi città dell'Islam, arrivando a contenere ben 6 moschee e una popolazione che in questo periodo, fino al X secolo e anche un pochino oltre, arrivò ad ospitare una popolazione stimata tra i 250.000 e addirittura 1,5 milioni di abitanti, in quello che oggi definiremo un po' l'interland di Baghdad, no? Ma che soprattutto sarà la vera e propria capitale della cultura islamica, come vedremo, e importantissimo in questo ruolo sarà il prossimo personaggio, anzi i prossimi due personaggi di cui andrò a parlare, il califfo Al-Ma'mun e il califfo Ar-Rashid. Allora, chi era Al-Ma'mun e come era arrivato al potere? Se vi ricordate, in apertura, vi ho detto che gli Abbasidi andarono incontro a una guerra civile. Questa guerra fu causata dalla morte di Harun al-Rashid, il successore di Al-Mansur, cioè il fondatore di Baghdad, quello che abbiamo visto appena adesso. Harun al-Rashid è quello su cui vale la pena soffermarsi prima di parlare di Al-Ma'mun, perché sono anche un po' in sequenza particolarmente importanti. Harun al-Rashid era salito al potere nel 775, all'età di 20 anni, ed era salito all'onore delle cronache, insomma, con un titolo che la dice lunga su quello che fu il suo califfato, cioè Harun il Giusto. Sotto al-Rashid, Baghdad diventa infatti un ricchissimo centro di cultura, anche perché lo stesso Harun al-Rashid aveva avuto una formazione assolutamente invidiabile sotto il profilo culturale, facendosi aiutare da un personaggio di nome Yahya ibn Khalid. Mi rendo conto che vi sto bombardando di nomi complicati e dalla difficile pronuncia, ma è importante conoscere personaggi che non siamo abituati a vedere magari nei nostri libri di storia, un pochino da un punto di vista un po' più occidentale, la cui traduzione fu uno dei suoi punti di forza come intellettuale nel mondo arabo. Parlo ovviamente di Yahya ibn Khalid. Lui conosceva la fisica, i testi classici, era insomma un erudito che svolgeva in maniera molto importante il ruolo dell'educatore. E Harun al-Rashid, beneficiando della sua grande conoscenza non solo culturale ma anche amministrativa, riuscì a formarsi proprio da un punto di vista culturale, amministrativo e politico in maniera veramente efficace. Non stupisce infatti che Harun al-Rashid è diventato addirittura uno dei personaggi principali delle favole delle Mille e Una Notte, che insomma per chi le ha lette, per chi le conosce, sono diciamo un po' un punto di riferimento di tutto quello che è la trattazione culturale di questo periodo storico, in particolare in quello che all'interno delle Mille e Una Notte si chiama il ciclo di Baghdad. Le Mille e Una Notte sono questa celeberrima serie di racconti orientali che Nanda narra le vicende ovviamente favolistiche un po' del mondo arabo, ma che insomma sono importanti per darci uno scorcio anche culturale di quello che è stato quel momento storico. Ovviamente vanno prese per quello che sono, cioè dei racconti, ma ci danno sicuramente una più che dignitosa testimonianza della fama, sicuramente esagerata, sicuramente costruita, ma ovviamente in qualche modo fondata, di Harun al-Rashid, come quella di un sovrano giusto e acculturato e un sovrano che si muove all'interno di questo contesto veramente fantastico, no? Speciale della cultura araba. Per farvi un esempio, la storia di Sindbad il marinaio, famosissima, la conosciamo penso tutti, è ambientata proprio ai tempi del califfo Harun, per esempio, come tante altre storie. Harun però non è solamente un uomo dalla grande cultura che vuole espandere la fede islamica e l'influenza islamica da un punto di vista culturale, la vuole espandere anche da un punto di vista molto più concreto, molto più militare, tanto che farà delle campagne contro Costantinopoli, fallite, che era però il suo chiodo fisso anche da molti anni prima di diventare califfo. Delle campagne che lo portarono però a spendere molti soldi, a dover in qualche modo dedicare un'ingente parte di risorse proprio a questo, ma soprattutto anche ad essere lontani dalla capitale, che era diventata Baghdad ovviamente, e quindi a spostare la sua residenza lontano da lì, per meglio seguire l'espansione del suo califfato. L'abbiamo visto, no? Tante volte, per esempio, che quando abbiamo parlato di Roma, quando si tratta in qualche modo di dover seguire delle campagne militari lunghe, ovviamente la persona che detiene il potere ha la necessità di doversi allontanare un po' dal centro amministrativo, se vogliamo, che è quello in questo caso di Baghdad. Inutile dire di questa distanza favorisce l'ascesa di una famiglia che in qualche modo vuole provare a occupare quel vuoto. Questa famiglia si chiama la famiglia dei Barmak ed è una famiglia dell'educatore di Harun al-Rashid e che aveva una grande influenza ed esperienza, pensate, come traduttori. A loro, infatti, si deve l'impulso alla traduzione di tante opere classiche nel mondo arabo. Pensate che furono i primi a fondare una cartiera, per esempio, cioè una fabbrica di carta nella città di Baghdad. Cosa che portò questi libri che loro traducevano e in qualche modo riuscivano a diffondere ad essere richiestissimi nella città, anche e soprattutto dai vari centri culturali che stavano pian piano nascendo. Gli arabi si trovavano infatti a leggere per la prima volta, proprio grazie all'opera di questi Barmak che diventavano sempre più influenti, opere come quella di Aristotele, come quella di Euclide, Archimede, Tolomeo e tanti autori greci, per lo più diciamo scientifici se vogliamo, ma non solo, che potevano essere quindi per la prima volta essere letti in lingua araba e che rendevano possibili ulteriori studi proprio nel campo della fisica, della matematica e della medicina. Ho detto che il clan dei Barmak acquisiva sempre più potere, ed è vero, ma in particolare uno di questi personaggi, che per chi ha letto Le Mille e Una Notte sicuramente è noto, ma anche per chi ha visto Aladdin della Disney, cioè Jafar. Si chiama proprio infatti come il personaggio del famoso cartone della Disney, che prende a piene mani dalla storia di questo periodo e che ovviamente prende alcuni di questi tratti dal Jafar storico, ma che ovviamente prende anche da altri personaggi e diciamo sintetizza proprio sotto la persona di Jafar. Jafar era un visir e un vecchio amico del califfo che aiutava nell'amministrazione, ma che ora era diventato in qualche modo una minaccia per il potere del califfo. Addirittura era arrivato a comandare un esercito senza nessuna paura di poterlo usare all'interno della città di Baghdad. Il suo potere in qualche modo stava crescendo sempre di più, fino a quando il califfo a un certo punto non decide che è l'ora di finirla e addirittura lo fa assassinare e inchiodare su uno dei ponti che attraversano il Tigri proprio sulla città di Baghdad. Poco dopo, durante una delle sue campagne, Harun al-Rashid troverà poi la morte anche lui, scatenando quella guerra civile, insomma, di cui vi parlavo un po' in apertura. Harun infatti decise di dividere il califfato tra i suoi due figli, Al-Amin e Al-Ma'mun, una scelta non proprio felice, diciamo, perché ovviamente quella che ne seguì fu un po' un piccolo caos. Se ho scelto di parlarvi di Al-Ma'mun, potete probabilmente sapere come andrà a finire questa storia. Al-Ma'mun, appoggiato da una potente aristocrazia, dopo 4 anni di guerra, vince ed entra a Baghdad come califfo. Al-Ma'mun aveva preso molto da suo padre e anzi il suo interesse per il sapere e per la cultura superavano ancora di più quello di Harun, tanto che fu lui in prima persona a dare sviluppo a tutte le attività culturali della città. non a caso, viene ricordato per una cosa che i più attenti di voi ricorderanno, la Casa della Sapienza, fondata probabilmente dal padre, ma che poi lui ampliò enormemente come centro di studio astronomico, fisico, matematico e culturale in generale, senza precedenti nel mondo islamico. Ora, è importante, non dobbiamo però immaginarcela come una specie di accademia indipendente, ok? È comunque un circolo culturale intorno al califfo, quindi qualcosa relativamente di modeste dimensioni, ma che comunque si trova ad essere importante, perché proprio alla corte del califfo si discute degli argomenti più dotti di quel tempo, ma soprattutto grazie all'enorme collezione di libri che era stata raccolta sotto l'impulso dei Barmak, è proprio alla corte di Al-Ma'mun che gli studiosi possono consultare questi studi e vivere senza tante grasse preoccupazioni alla corte del califfo e ampliando così i loro studi sotto l'influenza del vero e proprio mecenate Al-Ma'mun, che aveva il compito sì di fare in modo che queste persone potessero preoccuparsi solo dei loro studi, ma anche e soprattutto di individuare i migliori talenti nel panorama culturale e di portarli alla sua corte. Frederick Starr, che è l'autore, laureato in storia, di un libro che vi consiglierò in chiusura, che si chiama L'Illuminismo Perduto, ne parla così, voglio citarvelo perché insomma ho usato un'espressione secondo me interessante. Non è esagerato dire che, almeno per una generazione, riuscirono a far convergere a Baghdad il più illustre consesso di luminari delle scienze, da quando, fra il III e il I secolo a.C., la Biblioteca di Alessandria ospitava un nutrito gruppo di curatori di testi e scienziati, fino al 1660, anno in cui la Royal Society for Improving Natural Knowledge iniziò a riunire figure della statura di Locke, Boyle e Hooke. Appunto, quindi, l'autore di questo libro gli ritaglia un ruolo sicuramente importante se lo paragona alla Biblioteca di Alessandria e alla Royal Society, insomma, due centri culturali in un periodo molto diverso, ma che sicuramente hanno dato molto al sapere umano. E quindi questo ruolo importante poteva fare da ispirazione anche agli altri governatori regionali che volevano magari imitare quanto accadeva a Baghdad, creando una specie di circolo virtuoso, no? Un effetto positivo che piano piano per imitazione andava ad ampliare quella che era il sapere all'interno del mondo arabo. Da questo contesto emersero numerosissimi contributi importanti alle scienze matematiche. Cito ad esempio i Banu Musa, anche detti i Banu Brothers, mi fa molto ridere perché sembra il nome magari di una band, che erano tre fratelli che scrissero il libro per la misurazione delle superfici piane e sferiche, partendo proprio da Archimede, ma ampliando il suo lavoro in modo originale e molto importante. Facciamo una piccola parentesi che forse troverebbe il suo posto più nella rubrica Enigma, cioè la mia rubrica sulla storia della matematica, ma tanto Costantino adesso non c'è, non ci sente, quindi possiamo in qualche modo approfondire. Ad esempio applicarono il metodo di esaustione, cioè quel metodo che consiste nel calcolare l'area di un cerchio approssimandola, calcolando l'area di tutti i poligoni inscritti all'interno del cerchio, cioè che si possono fare entrare all'interno di un cerchio, quindi approssimando di tutti quei poligoni che entrano all'interno possiamo arrivare a calcolare l'area del cerchio, ma soprattutto applicando il linguaggio aritmetico alla geometria, ad esempio descrivendo il pi greco come una grandezza che se moltiplicata per il diametro di un cerchio restituisce la misura della circonferenza, una formula importante e significativa che trova la sua nascita proprio con l'opera dei Banu Musa. Ovviamente è una cosa importante che non si limita a prendere il sapere greco e a tradurlo, ma come abbiamo visto anche in altre occasioni, parte da quello per in qualche modo arrivare a dare dei contributi importanti. I fratelli peraltro costruirono anche una sorta di flauto programmabile, cioè una macchina che poteva essere configurata per suonare da sola, tanto che ad esempio in diversi libri di robotica, se insomma siete appassionati della disciplina, viene descritto oggi come uno dei tanti esempi di automazione ludica, cioè per intrattenimento. Le loro invenzioni furono da ispirazione per tanti altri arabi delle epoche successive, sia per l'automazione ma anche per altri campi, tanto che potremmo quasi definirli una sorta di Leonardo ante litteram, no? Visto che insomma parliamo di invenzioni. Ovviamente ho già dedicato un'intera puntata ad Al-Khwarizmi, quindi ovviamente non torno su di lui e vi invito insomma a recuperarla, ne ho parlato due volte, sia quando ho parlato dei numeri arabi, sia proprio sulla rubrica Enigma. Ma era per dirvi che ovviamente ci sono numerosissimi esempi dell'impatto di questo florido terreno culturale abbaside proprio nel Medioevo, ma mi viene anche da dire nella storia del mondo. Non ci limitiamo ovviamente alle sole scienze, ad esempio anche nella filosofia sotto gli abbasidi in generale, ma anche negli anni successivi. Abbiamo dei filosofi importanti come Al-Kindi e Ibn Sina, che forse voi conoscete con il nome occidentalizzato di Avicenna, o anche, forse meno noto ma molto importante, Al-Farabi, del quale però non abbiamo testimonianze sui suoi mecenati, ma che sappiamo che era un vero e proprio erudito a tutto campo, soprattutto nel campo della logica, un grande esperto che applicava questa disciplina ad ogni campo del sapere. Tutta questa fioritura culturale, nella quale adesso non mi soffermo troppo perché ovviamente non è una puntata riferita a questo, però ad essere onesti ebbe alterne fortune, non fu sempre costante come all'epoca di Al-Ma'mun, ma di riflesso arrivò ad arricchire enormemente anche lo scenario europeo e occidentale. Anche perché da una parte dal mondo antico la scienza e la filosofia lentamente erano via via sempre discipline un po' più flebili, ovviamente parliamo di prima del X secolo, e sopravvivevano nelle realtà cristiane dei monasteri, soprattutto nell'alto medioevo, non c'erano altre grandi scuole di pensiero come potevano esserci invece appunto nel mondo antico. Arrivato invece l'XI secolo, queste cose piano piano si risvegliano, proprio perché dall'altra parte la scienza araba inizia a fare la sua comparsa anche in Occidente, grazie ad un confine che analizzeremo nelle prossime puntate, cioè quello iberico, che funge da scambio naturale tra il mondo cristiano e quello arabo. Infatti non è una sorpresa che in questi anni la Spagna è sotto il dominio islamico, nonostante ci siano nel nord alcuni regni cristiani che sopravvivono. Vi ricordate per esempio Papa Silvestro II? Ne abbiamo parlato nella puntata sui numeri arabi. Lui è un personaggio simbolo di questa penetrazione culturale perché fa i suoi studi in Catalogna e beneficia di questa vicinanza arrivando per esempio a conoscere i numeri arabi e tante altre conoscenze, tanto che in Occidente verrà definito il Papa Mago. Abbiamo visto che però insomma la diffusione di queste opere, di questi numeri arabi, in realtà si dovrà di più a Fibonacci nelle sue opere successive, come abbiamo visto sempre nella serie Enigma. Ci fu però anche una grossa opera di traduzione dall'arabo al latino di opere di medicina, proprio durante il processo della Reconquista, quel processo per il quale i regni cristiani si avventurarono sempre più a sud, approfittando della divisione dei regni di Taifa, delle ceneri del califfo di Cordova, per piano piano riconquistare e riprendersi tutti quanti quei terreni che erano stati conquistati dall'Islam. Ma di questo parleremo più del dettaglio nella prossima puntata. Gli Abbasidi cadranno definitivamente per mano mongola nel XIII secolo, ma è indubbio che il loro califfato ha segnato quello che può essere considerato un po' l'apogeo della cultura e delle scienze islamiche nel Medioevo. Ecco, volevo un po' trattare di questo argomento perché secondo me è un argomento poco conosciuto e quando tendiamo a parlare dell'Islam tendiamo a parlarne un po' forse con gli occhi dei contemporanei. Invece è bene in qualche modo ragionare su quello che è stato tanti anni fa un processo che ovviamente avviene per la contaminazione col vicino Oriente antico del mondo arabo, ma che insomma è stato un fenomeno veramente importante e che vale la pena approfondire. Approfondire ovviamente non solo tramite queste puntate che vi stiamo presentando in questo periodo, ma anche grazie alle fonti. Vi cito un paio di testi che secondo me possono essere interessanti per andare ad approfondire. Uno di questi si chiama L'illuminismo perduto, ve l'ho già citato in puntata, L'età dell'oro dall'Asia centrale dalla conquista araba a Tamerlano di Frederick Starr. Questo è un bellissimo libro che parla ovviamente molto di più dal punto di vista culturale che dal punto di vista storico, ma se siete interessati a tutto questo aspetto un po' della ragione, delle scienze, della cultura araba, vi consiglio veramente di non perdervi perché ne parla in maniera molto approfondita e veramente affascinante. Un altro non è un testo, è un sito che forse ho già citato, ma se volete approfondire tutta la parte matematica, logica, per esempio quella dei fratelli Banu, dei quali vi ho parlato durante questa puntata, che è il sito dell'Università di St. Andrew, che si chiama mathhistorystandrews.ac.uk, poi ve lo linko in descrizione, ed è un sito nel quale potrete trovare tutti i riferimenti a tantissimi matematici del passato importanti da un punto di vista non solo matematico ma anche storico. Qui si parla appunto dei fratelli Banu ma anche di Al-Khwarizmi, di tanti altri scienziati, astrologi e storici della matematica e matematici importanti di questo periodo e non solo. Ve lo consiglio veramente per appassionati. È ovviamente un testo in lingua inglese, quindi non trovate niente in italiano, ma indubbiamente è un qualcosa di importante che vi consiglio di approfondire e di trattare. Bene, oggi ovviamente questa puntata ha una versione un pochino più ridotta, perché senza Costantino abbiamo un pochino ridotto, se vogliamo, lo scope di quello di cui ci interessava parlare in questa puntata, ma spero che insomma possa essere interessante, possa avervi dato un'idea di quello che è stato il califfato di Baghdad, sia per importanza storica e culturale, sia ovviamente per tutto ciò che poi è seguito la nascita e la fioritura proprio di questo califfato. Io vi ringrazio insomma per essere stati con me e spero di non avervi annoiato anche senza Costantino. Vi rimando ovviamente a tutti i nostri canali dove potete continuare a seguirci, al canale Telegram, al canale Patreon, che insomma se volete sostenerci ci dà sempre modo di approfondire un pochino di più e vi dà accesso alla chat dove possiamo parlare e confrontarci un pochino sui temi che portiamo in puntata, quindi mi fa sempre molto piacere quando emergono discussioni di questo tipo. Poi ovviamente Spotify, Apple Podcast, insomma tutti i vari canali che vi invito a seguire per non perdervi una puntata. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void where prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.